Sia lodato Gesù Cristo. Sia la prima lettura, letta da Paolo 1 sulla visione di Daniele, è una visione apocalittica, che il Vangelo che ci racconta questa esperienza misteriosissima che Gesù offre a Pietro, Giacomo e Giovanni, hanno in comune una cosa. Sono modi di esprimere le basi della speranza. Lo ripeto, perché è una di quelle cose di cui abbiamo bisogno di essere consapevoli. Le pagine di visione nella Bibbia, siano esse visioni lontane, come quella annunciata dal profeta Daniele, o visioni vissute, come questa sul Tabor, sono modi concreti che gli autori sacri hanno nella Bibbia, ma questo vale per tutte le religioni, utilizzano nella Bibbia per fondare la nostra speranza. E guardate che la speranza non è un qualcosa di, come si può dire, di facoltativo. Vi ricorderete che le tre virtù teologali sono appunto la fede, la speranza e la carità. Teologali vuol dire vengono da Dio, noi le dobbiamo accogliere e coltivare, ma non ce le conquistiamo, le riceviamo in dono. E questa è la prima conclusione che volevo darvi come premessa. Ce n'è una seconda. Le grandi visioni non parlano alla testa, parlano al cuore. Del resto, chi ha un po' di buon senso, escluse le previsioni e le programmazioni fattibili da noi creature umane, fattibili e necessarie, chi di noi non prevede la normale vita che l'aspetta? Purtroppo gli imprevisti non li possiamo prevedere, però la normale vita che ci aspetta, per esempio a livello economico, siamo costretti a programmarla. Le visioni, come le esperienze di Dio, parlano al cuore. Perché? Perché la testa non può prevedere. Lo vediamo in questo caso. Il contesto del racconto è il contesto della passione, morte e risurrezione di Gesù. Non ci capisce niente nessuno. Quando Gesù raccomanda ai tre di tacere, non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti, non capiscono. Noi con la risurrezione abbiamo una certa familiarità, abbiamo addirittura la nostra chiesa che è intitolata a questo grande mistero. Allora non diceva nulla. Anzi, era incomprensibile. Ecco allora che c'è tutta una parte di noi che coltiviamo molto poco, cominciando da me. Quanto abbiamo vissuto la preghiera affettiva in questa settimana? Amiche e amici miei, guardate che la preghiera affettiva non è la preghiera dello sdolcinato, viene in mente il dolce stil novo, ma no, è la preghiera che parte dal cuore al cuore di Dio. E guardate che il nostro cuore ha bisogno di essere educato. Ad un amico in questi giorni ho detto: prima che ti faccia la domanda, per favore pensa bene a quello che mi rispondi. Perché? È perché gli facevo una domanda, gli avrei dovuto fare, gli ho fatto una domanda sulla salute di una persona a lui cara. E quello è talmente impastato di pudore, che normalmente mi risponde Benino, e io mi incavolo come una vespa contro un vetro, perché Benino non dice niente. Devo dire che mi ha risposto veramente con chiarezza e con sofferenza. Perché? È perché non siamo abituati a far parlare il cuore. Il cuore non vuol dire che tutte le stupidaggini che ci vengono in testa le dobbiamo dire. Il cuore è veramente, per il mondo ebraico era così, il centro del vivere. Ed ecco che qui arriviamo al punto importante. Vi vedo tutti attenti. Devo salutare Lucia perché è un pezzo che non la vedevo. Ciao Lucia. Sai che mi sembri più lunga? Ti sei mica allungata? La mamma dice di sì, non è un difetto, non puoi far altro, ma vi vedo attenti, che cos'è la trasfigurazione? È quel dono di tenerezza di Dio a tre, perché in loro sia anche per noi, che rivela attraverso un'esperienza che di Dio capiamo pochissimo. Dio è sempre al di là della figura. La nostra fede è sempre al di là di noi. L'esperienza di Dio è sempre più bella, più consolante, più vera di quanto la nostra testa ci possa dire. Ed ecco allora che Pietro non capisce niente, ma meno male. Come si può capire? Poi Pietro è di una reattività fantastica. Non fa in tempo a vivere un'esperienza che costringe gli altri due a star zitti come delle mosche, che tac, esplode. Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia, e noi ti contempleremo. No, no, più le esperienze di Dio sono profonde, più sono fatte perché andiamo, perché affrontiamo la storia, perché facciamo esperienza, ai noi, della sofferenza fino alla morte, se è necessaria, sempre però per la risurrezione. E allora la domanda finale è molto semplice: quali sono le nostre esperienze di Dio? Quanto Gesù ci aiuta? Mi ha colpito una mamma in questi giorni che mi viene e mi dice: sono preoccupata per mio figlio, deve avere una ventina d'anni, non è proprio un bamboccio, Dico: perché? E mi dice: beh, non so cosa mi è girato, gli ho fatto la domanda e dico: preghi? E quello mi ha risposto: come fai a sapere che non sto pregando? E me lo diceva con le lacrime agli occhi, quasi, sta madre. Capite cosa vuol dire lasciar parlare il cuore? Abbiamo un cuore che è fatto per essere il luogo dell'esperienza di Dio. Lo ripeto, non per sentirci migliori degli altri, no, mai. Per darci la consapevolezza della grandezza, della bellezza, della bontà di Dio, e quindi per rimandarci alla vita con coraggio fino all'affrontare il dolore quando non lo si può evitare, e soprattutto non lo si deve evitare quando c'è di mezzo il bene di altri, e fino a superare la morte, perché Cristo risorge. Vi vedo tanto attenti, credo una volta tanto di obbedire al Papa e di fermarmi qui, ce n'è abbastanza. E la domanda finale però ve la lascio, e non vale solo per noi maschi, Noi maschi siamo dei TF, dei tagliati fuori in un modo terribile, però qual è l'esperienza profonda di Dio, da cuore a cuore, più recente che abbiamo vissuto? Grazie ancora.